C'è stato un tempo, e non parlo di secoli fa, in cui le abilità di sopravvivenza erano, erano legate alla terra, al cielo.
Saper leggere il sole, le nuvole, il vento, cose così.
Esatto, capire quanto mancava il tramonto, se stava per arrivare un temporale, un dialogo, diciamo, quasi istintivo con il mondo fisico.
Un dialogo che oggi però si è fatto molto più complesso. A quelle competenze se ne sono aggiunte altre di natura completamente diversa.
Competenze digitali.
Proprio così, competenze che hanno a che fare con questo ambiente artificiale che ci siamo costruiti intorno.
Ed è questa la nuova sopravvivenza, no? Capire cosa succede davvero quando il nostro volto viene catturato da una telecamera, quando scarichiamo un'app, quando attiviamo una eSIM. E l'approfondimento di oggi ci porta proprio lì, al centro di questo nuovo mondo, per vedere come queste dinamiche abbiano letteralmente scoperchiato un complotto internazionale che sembrava, uscito da un film sulla guerra fredda. Parliamo del caso Skripal.
Andiamo a Salisbury, Regno Unito, marzo 2018. Una tranquilla cittadina inglese che di colpo diventa lo scenario di un evento sconvolgente.
Già.
Un uomo e una donna vengono trovati privi di sensi su una panchina. Sono Sergei Skripal, un ex spia russa, e sua figlia Yulia. E non è un malore qualsiasi.
È un tentato omicidio.
Esatto. E l'arma è una delle sostanze più letali mai concepite, l'agente nervino Novichok, di origine sovietica. Un messaggio, insomma, chiarissimo.
Un messaggio che però andava decifrato. E qui la storia si fa davvero affascinante, perché la partita, per trovare i colpevoli, non si è giocata solo, come dire, nei corridoi dei servizi segreti.
No, per niente. Si è combattuta in campo aperto, online, con un protagonista inatteso, quello che è stato definito un esercito di analisti civili.
Cioè, persone comuni.
Persone armate di portatile e connessione internet, che hanno usato tecniche di open source intelligence, la cosiddetta OSINT, per fare ciò che sembrava impossibile, cioè smascherare gli autori di un'operazione segreta di Stato.
Allora, entriamo nel vivo di questa indagine, perché è davvero incredibile. L'intelligence britannica all'inizio ha un problema enorme.
Un problema di prove.
Esatto, sospetta fortemente che dietro ci sia la Russia, ma i sospetti non bastano in geopolitica. Servono prove schiaccianti.
Certo.
Le indagini ufficiali arrivano a due sospettati ripresi dalle telecamere a Salisbury, che viaggiano con passaporti russi sotto i nomi di Alexander Petrov e Ruslan Bushirov.
E poi il buio. Sembra un muro invalicabile.
Ed è qui che la storia cambia.
È qui che la narrazione classica dello spionaggio si interrompe e ne inizia una completamente nuova. Mentre le agenzie governative vanno avanti con i loro metodi, un collettivo di giornalisti e ricercatori indipendenti, il più famoso è Bellingcat, avvia un'indagine parallela.
Con una regola d'oro.
Usare solo ed esclusivamente dati pubblici, open source.
Ok, ma cosa significa in pratica? Avevano solo due volti sgranati, due nomi falsi, sembra un vicolo cieco. Da dove si comincia a cercare in un oceano di dati come internet?
Si comincia, come sempre, dai dettagli apparentemente insignificanti. Hanno incrociato le immagini delle telecamere, quelle rilasciate dalla polizia, con i registri di volo degli aeroporti di Londra.
E trovano il volo.
Trovano il volo Aeroflot su cui Petrov e Bojirov sono arrivati. Ma la vera crepa nel muro, la prima, la trovano analizzando i loro documenti.
I passaporti. Ma immagino fossero documenti di coperta perfetti.
Erano quasi perfetti. I ricercatori, spulciando in alcuni database russi accessibili online, riescono a ottenere delle informazioni e scoprono una cosa che, se non fosse tragica, sarebbe quasi comica.
E cioè.
I numeri di serie dei due documenti non erano casuali, erano quasi consecutivi.
Aspetta, aspetta. Stai dicendo che erano come due biglietti della lotteria comprati uno dopo l'altro.
Esattamente così. È l'equivalente digitale di due spie che si presentano a un controllo con due patenti false che hanno i numeri 12345 e 12346.
Pazzesco.
Non è una coincidenza. È la prova che quei documenti sono stati emessi dallo stesso blocco, stampati dalla stessa macchina, e quindi quasi certamente per persone della stessa organizzazione.
Chiaro. Da quel momento non sono più due turisti.
No, sono due alias legati a un'operazione di Stato.
Incredibile, un errore da principianti commesso da professionisti. Ma avere la prova che i nomi sono falsi non ti dà ancora quelli veri. Come hanno fatto il passo successivo?
Con una tecnologia che fino a pochi anni fa era fantascienza e oggi invece è alla portata di molti. Il riconoscimento facciale. Hanno dato in pasto a dei software open source le immagini dei due sospettati. e le hanno confrontate con un archivio sterminato di foto pubbliche online.
Che tipo di foto?
Di tutto. Foto di annuari di accademie militari, articoli di giornali locali russi, database pubblici, qualsiasi cosa.
A me sembra folle, però. Cioè, un civile può lanciare una ricerca di riconoscimento facciale su archivi militari russi. Sembra incredibilmente potente, ma anche spaventosamente invasivo.
E proprio questo è il punto. È entrambe le cose. In questo caso, la potenza di questi strumenti ha permesso di arrivare alla verità.
E ci sono arrivati.
Lisce piga. E Ruslan Boshirov era Alexander Mishkin.
E non due agenti qualunque, immagino.
Per niente. Entrambi ufficiali di alto rango del GRU, l'intelligence militare russa. Addirittura decorati come eroi della Federazione Russa, la più alta onorificenza del paese.
Che piga e Mishkin. Eroi della Federazione. C'è un'ironia potentissima qui.
Enorme.
Ricevono le massime onorificenze per le loro operazioni segrete. E poi i loro volti finiscono su Wikipedia, associati per sempre a un flacone di profumo pieno di veleno. La loro ombra digitale ha completamente riscritto la loro storia.
Un'operazione di intelligence condotta in pratica dal salotto di casa.
E che ha messo in un imbarazzo colossale Mosca.
Un imbarazzo enorme. Perché si è trovata esposta non da un disertore o da un'intercettazione, ma da un'analisi meticolosa di dati che erano, in fondo, sotto gli occhi di tutti. Questo ha costretto ogni servizio segreto del mondo a fare i conti con una nuova realtà.
Quale?
Che nell'era digitale il concetto stesso di operazione segreta è diventato quasi insostenibile.
Ecco, fermiamoci un attimo su questo. La chiamiamo una vittoria della trasparenza, no? Un esempio di giustizia che viene dal basso. Ma a me suona anche un po' come una forma di vigilantismo digitale. Un esercito di analisti civili è un'immagine potente. Ma chi li controlla? Chi verifica i loro metodi? Non c'è il rischio di innescare una caccia alle streghe digitale, dove chiunque può essere accusato sulla base di correlazioni sbagliate?
Il rischio è assolutamente reale. C'è e non va sottovalutato. È l'altra faccia della medaglia. Però, in questo contesto specifico, l'OSINT si è rivelato uno strumento di accountability, di controllo del potere, senza precedenti.
Ha permesso di verificare quello che dicevano i governi.
Esatto, e di smascherare le loro menzogne. Il caso Skripal non è isolato. Le fonti che abbiamo analizzato citano altri successi. Penso all'attribuzione dell'hacking del Comitato Democratico Americano nel 2016 a gruppi russi.
Fatta con lo stesso metodo.
Proprio così, analizzando tracce digitali pubbliche. O la mappatura dei canali di propaganda dell'ISIS, che ha permesso di capirne le strategie.
Ok, quindi è uno strumento potente contro i poteri forti. Però questo potere si basa sul fatto che viviamo in un mondo di esposizione digitale totale. E questo non riguarda solo le spie, riguarda tutti noi.
Certo.
Ogni check-in che facciamo, ogni foto che pubblichiamo.
Esattamente. Una foto caricata su un social, apparentemente innocua, può contenere nei suoi metadati le coordinate GPS esatte di dove e quando è stata scattata.
Incredibile.
Un PDF che condividiamo può rivelare il nome dell'autore, il computer usato. Per le spie del caso Skripal sono stati i registri di volo. Per una persona comune potrebbe essere qualcosa di molto più banale, ma con conseguenze altrettanto serie.
Quindi il punto non è più solo la privacy, è qualcosa di più profondo.
Il problema è la permanenza e la manipolabilità dei dati. Una volta che un'informazione online può essere archiviata, decontestualizzata, riutilizzata da chiunque, per sempre.
E questo cambia le regole del gioco.
Totalmente. Non si tratta più solo del fatto che i segreti di Stato sono più difficili da mantenere. È il concetto stesso di segreto, basato sull'oscurità, che sta diventando obsoleto. L'intelligence del futuro non si baserà tanto su cosa nascondi, ma su quanto velocemente e accuratamente riesci a interpretare il rumore di fondo di dati aperti a tutti.
Questo mi fa pensare che l'OSINT da solo non possa essere la risposta a tutto. Non è un proiettile d'argento.
No. E le fonti su questo sono chiarissime. Da solo è una lente parziale. A volte può essere persino fuorviante.
E allora?
Per essere davvero efficace, deve essere integrato con le forme di intelligence tradizionali. L'OSINT è come lo scheletro di un'indagine. Ti dà la struttura e i fatti. Ti dice cosa è successo.
Questi due uomini erano a Salisbury in quel giorno.
Il campo che ti dice l'ordine è partito da Tizio.
E le intercettazioni.
E la SIGINT, l'intelligence dei segnali, l'intercettazione che conferma la missione è avvelenare Skripal. Lo SINT ha trovato che Pig è Myshkin, ma solo l'analisi forense tradizionale ha confermato che la sostanza nel flacone di profumo era Novichok. È la sinergia che crea il quadro completo.
E questo ci riporta al nostro punto di partenza, alla sopravvivenza. La cosa che mi colpisce di più è che questi due, che Piga e Myshkin, non sono stati scoperti per un errore di spionaggio classico.
No.
Non si sono fatti pedinare, non hanno parlato troppo, erano professionisti.
Proprio così. Sono stati traditi dalla loro impronta digitale. Il loro errore non è stato nel mondo fisico ma in quello virtuale, che non avevano compreso fino in fondo.
Hanno sottovalutato le tracce che lasciavano.
Hanno sottovalutato la permanenza e la concatenazione di quelle tracce, che il mondo digitale, per sua natura, registra e conserva.
Quindi la nuova vera abilità di sopravvivenza è questa: conoscere la propria ombra digitale, essere consapevoli delle tracce che lasciamo e di come possano essere lette, interpretate e usate.
È una forma di alfabetizzazione fondamentale. E questo ci porta a una conclusione quasi paradossale. Se il futuro dell'intelligence è aperto, se l'informazione è sempre più accessibile, allora nessuno è più veramente invisibile.
Nemmeno gli agenti segreti più addestrati.
Esatto. E questo rende la vecchia frase «non ho niente da nascondere» completamente priva di significato.
Perché dici questo? È un'obiezione comune, no?
Perché il punto non è più avere o meno dei segreti da custodire. Il punto è mantenere il controllo sulla propria identità digitale, che è una parte di noi tanto quanto il nostro corpo. Non si tratta di nascondere attività illecite, ma di proteggere i propri dati da usi incontrollabili, da manipolazioni, da decontestualizzazioni che possono essere, dannose.
La domanda quindi non è cosa nascondo.
No. La domanda è chi ha il potere di usare la mia storia digitale e per quale scopo?
Ricapitolando quindi, abbiamo un caso di spionaggio da guerra fredda, risolto però con gli strumenti del nostro presente. Abbiamo visto come l'open source intelligence sia un'arma a doppio taglio. Da un lato uno strumento di controllo sul potere, dall'altro una potenziale minaccia.
E abbiamo tracciato questa linea, questo passaggio epocale, dalle abilità per orientarsi in un bosco a quelle per orientarsi in una foresta di dati. È un cambiamento che ci riguarda tutti, molto da vicino.
Esattamente. Un cambio di paradigma totale.
E questo ci lascia con un pensiero finale. Una domanda che va oltre il caso specifico. La questione più inquietante, secondo me, non è solo come hanno fatto dei civili a scoprire delle spie d'élite. È molto più personale.
Ovvero?
Se agenti addestrati per anni a non lasciare alcuna traccia hanno lasciato una scia digitale così evidente da essere smascherati, quale scia stiamo lasciando noi, ogni singolo giorno, con i nostri smartphone, le nostre carte di credito, i nostri social? E soprattutto, chi o cosa la sta seguendo?